L'Apocalisse di Giovanni è uno splendido testo di meditazione, un'autentica lectio divina che guida la Chiesa ad entrare nella comunione con il suo Signore, l'agnello immolato. L'Apocalisse di Giovanni è nata in un contesto di Chiesa in crisi. Ed è la rivelazione di Dio alla sua comunità che vive momenti di difficoltà. Entrare nel libro dell'Apocalisse vuol dire fare una esperienza di liturgia celeste. È la rivelazione del progetto di Dio, del piano della salvezza, della presenza potente e operante del Signore nella nostra concreta attuale situazione, con le sue difficoltà. È un libro difficile perché è scritto con un linguaggio a cui noi non siamo abituati. E tuttavia, se si fa la fatica di entrare nel linguaggio simbolico che Giovanni adopera, secondo un genere letterario molto diffuso nel suo tempo, noi abbiamo la possibilità di cogliere un insegnamento prezioso, una consolazione dello Spirito. Leggere e meditare l'Apocalisse vuol dire entrare nella storia guidata da Dio e accorgerci che non siamo noi gli artefici della salvezza, e nonostante i nostri problemi e le difficoltà che incontriamo, la Chiesa è nelle mani di Dio. Il mondo, la società è nelle mani del Signore e stiamo andando verso il compimento da Lui voluto. Allora, il nostro impegno per andare incontro al Signore è riconoscere che il movimento inizia da Lui. È Lui che ha preso l'iniziativa, è Lui che viene da noi. Verrò e ti guarirò. Sta venendo. Nell'Apocalisse Dio viene qualificato come colui che è, che era e che viene. Nella nostra logica ci sarebbe voluto un futuro. Colui che è nel presente, che era nel passato e che sarà nel futuro. Invece il futuro non c'è. C'è un participio presente e anziché il verbo essere si adopera il verbo venire. O ercomenos, è colui che sta venendo, è in divenire, è colui che guida il divenire della nostra realtà umana e cristiana. Entriamo in questo libro cercando di cogliere qualche insegnamento prezioso che ci è offerto da questa parola di Dio che ha sorpreso Giovanni in un momento difficile della sua esistenza. Non ci dilunghiamo nell'identificare il nome di Giovanni con un personaggio preciso. La tradizione lo ha identificato con l'apostolo, fratello di Giacomo, autore anche del quarto Vangelo. Nonostante ci siano molte opinioni contrarie, io continuo a ritenere che non ci sono argomenti sufficienti per smontare le indicazioni della tradizione. E allora sostituire una ipotesi antica con delle incerte ipotesi moderne non porta da nessuna parte. Nella prima parte dell'Apocalisse l'autore entra direttamente nel testo e racconta una propria esperienza. Comincia al versetto 9 del primo capitolo con un enfatico io, Giovanni. È molto raro che nei testi biblici si trovino queste indicazioni tanto personali da parte dell'autore, che racconta in prima persona una propria esperienza. Questo è uno di quei casi preziosi in cui un testimone racconta quello che gli è capitato. Io, Giovanni, vostro fratello, e solidale con voi nella tribolazione, nel regno e nella resistenza in Gesù, venni a trovarmi nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Anzitutto, Giovanni si presenta con alcuni titoli. Scrive alla sua gente, alle persone che facevano parte della sua comunità, ma noi sentiamo questo discorso rivolto direttamente a noi, perché così funziona la parola di Dio. Si presenta come il nostro fratello, cioè uno come noi, che appartiene alla comunità nuova dei redenti, divenuti fratelli in quanto figli nel Figlio dell'unico Padre, e aggiunge un tema di solidarietà, compartecipe, syn koinonos, possiamo tradurre con solidale. È una espressione che al nostro linguaggio attuale piace. La solidarietà è un valore sentito come importante e basilare. Giovanni è solidale con noi in tre cose: nella tribolazione, nel regno e nella resistenza. E sono tre caratteristiche che ci qualificano. La prima è la tribolazione, la difficoltà. E chi di noi non è in qualche difficoltà? Anche se personalmente stiamo bene, ci accorgiamo di vivere in situazioni difficili. E quando le situazioni non sono state difficili. I testi apocalittici antichi collocano il tempo presente dell'autore al vertice della tribolazione, perché tutti affermano che male così le cose non sono mai andate. Da migliaia di anni si fanno queste affermazioni. Quindi noi ci illudiamo di essere quelli che si trovano nella peggiore situazione possibile. Però stiamo vivendo le nostre difficoltà. Chi ci ha preceduto nei secoli passati ha vissuto altre difficoltà. Noi abbiamo le nostre. In questa concreta situazione di tribolazione, l'Apostolo Giovanni si dice solidale con noi. Quindi noi sentiamo che la sua testimonianza parte da una condizione simile alla nostra. Ma c'è una solidarietà nel regno. Noi abbiamo perso questo tipo di espressione. Il regno di Dio non fa parte della nostra predicazione. Al massimo spieghiamo qualche concetto, ma non abbiamo preghiere in cui si parli del regno. Nel Padre nostro lo diciamo, venga il tuo regno, ma non è l'obiettivo della nostra preghiera abituale, non fa parte della devozione diffusa. il nostro linguaggio omiletico difficilmente annuncia il regno di Dio. Forse è necessario recuperare questa terminologia che appartiene proprio a Gesù, dove si presenta Dio che è il re e che regge le sorti. L'Apocalisse insiste sul fatto che noi siamo diventati un regno e sacerdoti. La comunità cristiana partecipa del sacerdozio di Cristo e della sua regalità. Noi siamo solidali con Giovanni nel regno, cioè condividiamo la sua stessa esperienza e la sua responsabilità, perché il concetto di regno coincide con quello di responsabilità. È l'incarico di reggere. Il termine che San Gregorio Magno preferisce quando nella regola pastorale si rivolge ai preti è quello di rector. Noi non riusciamo a tradurre letteralmente rettore e dobbiamo parafrasare con pastore d'anime, colui che ha la responsabilità dei fedeli. Ma il rector è colui che partecipa alla qualità del rex, la radice è quella, è il verbo reggere. Il re, che è Dio, ci fa partecipi del suo regno, ma non come sudditi, ma come corresponsabili. E quindi noi, elevati alla dignità di figli, siamo diventati re nel battesimo. Siamo diventati responsabili della nostra vita e di quella dei fratelli. A maggior ragione, come presbiteri, abbiamo una responsabilità nella cura delle anime. Ed è una grazia che ci è data nel collaborare alla venuta del regno. La terza solidarietà a cui accenna Giovanni è la resistenza. Il termine greco ipomone viene tradotto in genere con pazienza o sopportazione. È composta la parola greca da due elementi importanti. La radice monè è quella del verbo menein, rimanere, e la preposizione ypo indica il sotto. Quindi la ypomonè è la capacità di restare sotto pressione. Possiamo tradurre con resistenza, la capacità di resistere nonostante le opposizioni, nonostante i contrasti, le difficoltà, le angherie di ogni genere. Giovanni si trova nell'isola di Patmos, uno scoglio roccioso a qualche ora di navigazione da Efeso. Non dice in chiarezza il motivo: a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Gli antichi hanno sempre letto questo come una condanna all'esilio. Potrebbe essere anche un fine di evangelizzazione. Patmos non è mai nominata nella letteratura antica, se non in Plinio il Vecchio, che fa l'elenco delle isole che si trovano in quella zona. Per cui non ha un valore simbolico particolare, e questo lascia intendere che si tratti di un dato realistico della storia di Giovanni. Venne a trovarsi su quella piccola isola, quindi in un ambiente isolato, lontano dalla comunità. La collocazione geografica viene completata dalla indicazione cronologica e soprattutto spirituale. Nel giorno del Signore mi ritrovai nello Spirito. Quello che vuole raccontarci la sua esperienza del Cristo risorto è avvenuta in un'isola nel giorno del Signore. È un termine molto importante. Giorno del Signore è il giorno escatologico. È un termine che i profeti adoperano per indicare quell'evento futuro quando il Signore interverrà per fare giustizia. In quel giorno, il giorno del Signore, e molti profeti lo annunciano come giorno tremendo, giorno dell'ira. Il giorno del Signore, annunciato dai profeti, si è compiuto nella Pasqua di Cristo. Il giorno escatologico per eccellenza è il giorno della risurrezione di Gesù. In quell'evento Dio si è alzato per fare giustizia. Il giorno del Signore nella liturgia cristiana diventa ogni domenica. Giorno di Pasqua, giorno della risurrezione del crocifisso. In questo contesto pasquale e domenicale, Giovanni dice di avere fatto una esperienza dello Spirito. Egenomen en pneumati. È una espressione greca difficilissima da tradurre, perché alla lettera si può rendere facilmente. Divenni in spirito. Ma la traduzione letterale non è bella in italiano e non è così semplice da comprendere. La precedente traduzione diceva «fui rapito in estasi». Pessima versione, perché non rendeva assolutamente l'idea. Introduceva il concetto di rapimento, la parola estasi, che non c'entrano. È un divenire da parte di Giovanni. Riprendendo una espressione dantesca con cui il sommo poeta inizia la Divina Commedia, mi piace tradurre «mi ritrovai nello Spirito». Il trovarsi in una certa situazione può essere positivo o negativo. L'esperienza di Giovanni è quella di entrare nello Spirito. Vuole dire che ha fatto una esperienza profonda, guidata dallo Spirito di Dio. Ha ritrovato se stesso. Si è ritrovato nella luce dello Spirito, ha trovato il senso della propria esistenza, entrando dentro la dimensione dello Spirito che ha dato vita al risorto, ha capito di più di quel che aveva compreso prima. Ascoltai dietro di me una voce come di tromba. Mi voltai per vedere la voce che mi parlava, e quando mi fui voltato, vidi 7 lucernieri d'oro. Questo è un particolare simbolico molto importante. Giovanni sente una voce dietro di lui, una voce potente, come di tromba. Naturalmente uno si volta, sentendo una voce forte alle proprie spalle, si gira per vedere la voce, espressione paradossale, e ripete: essendomi voltato, vidi. E l'oggetto principale in mezzo ai sette lucernieri d'oro è uno simile a un figlio d'uomo. Notiamo che il gesto centrale di questo racconto è il voltarsi. Espresso in greco con il verbo che abitualmente viene adoperato per la conversione. In latino difatti si traduce così. Giovanni sente una voce dietro, si volta ed essendosi voltato vede di faccia il figlio dell'uomo. Notate che quel rivoltarsi determina un passaggio dall'ascolto al vedere, dalla voce alla figura, dal dietro al davanti. È la stessa scena che l'Evangelista Giovanni propone con Maria di Magdala al sepolcro. Sente una presenza e si volta. Vede Gesù ma non lo riconosce, lo scambia per il custode del giardino. Sentendosi chiamare per nome, si volta. Due volte c'è lo stesso identico verbo che compare qua. E dice Rabbunì. Dopo essersi voltata, non fisicamente, ma moralmente, nella sua convinzione, nella sua comprensione, nel suo atteggiamento, riconosce il Maestro. Se c'è un modello veterotestamentario a questa scena, lo possiamo riconoscere nel finale di Giobbe, splendido finale, quando il protagonista dice: ti conoscevo per sentito dire, ma adesso i miei occhi ti vedono. Di fatto non è successo niente nel libro di Giobbe. Dio non ha dato nessuna spiegazione logica sulla sua situazione e Giobbe non ha visto niente di straordinario, ma ha fatto una esperienza personale. Prima aveva una conoscenza libresca di Dio, dopo ha fatto una esperienza personale, per cui dal sentito dire è passato ad un incontro di persona, l'ha visto coi suoi occhi. È quello che intende dire Giovanni. In questa scena viene rappresentata la conversione dell'uomo di Dio. È un evento straordinario che deve ribaltare la vita e fa passare da una conoscenza superficiale, da dozzinale orecchiante di manuale, a un incontro personale, vivo, intenso, che coinvolge, che innamora, che fa sperimentare la bellezza e la potenza di quell'incontro. È fondamentale questa conversione. Finché non c'è questo cambiamento di prospettiva, restiamo in superficie, restiamo freddi conoscitori, espositori di qualche cosa che non ci tocca e di conseguenza non riguarda nemmeno i nostri ascoltatori. Parliamo del più e del meno, come se niente fosse, cioè non diciamo niente e non succede niente. Invece l'evento straordinario che dà origine all'Apocalisse, alla rivelazione, è proprio questo voltarsi di Giovanni. È un cambiamento del cuore che vede al centro dei sette lucernieri, simbolo della liturgia antica di Israele, il Figlio dell'uomo. E lo descrive con una serie di particolari simbolici tratti da molti testi antichi, soprattutto da Daniele e da Ezechiele. È l'esperienza del Cristo risorto. Nella sua tribolazione, nella sua responsabilità di pastore, nella sua sopportazione, Giovanni, entrando nello Spirito e convertendosi, riconosce il Signore risorto. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. E Dante ha imparato da qui un'espressione del genere che ripete più volte nel corso della sua commedia. Caddi come corpo morto cade. È l'esperienza del veggente che si è incontrato con il divino, con lo straordinario di Dio. Le sue forze vengono meno e cade come un morto. Ma il Figlio dell'uomo posò la sua destra su di me. È un gesto familiare, di consolazione. Provate a sentirlo personalmente. Non stiamo discutendo su un testo letterario antico, stiamo cercando di vivere anche noi questa esperienza dello Spirito, di riconoscere la presenza reale, autentica del Cristo risorto nella nostra vita, adesso, nel preciso momento in cui stiamo vivendo adesso. E la sua presenza potente e gloriosa pone una mano su di noi, dicendo non avere paura. La mano di un amico fa piacere, l'abbraccio, la carezza, il sostegno. E il Signore Gesù è l'amico più prezioso. Sentire questa sua presenza che consola, riempie la nostra solitudine. Non avere paura, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io divenni morto ed ecco, sono vivente nei secoli dei secoli e ho le chiavi della morte e del mondo dei morti. Scrivi dunque quello che hai visto. Il Cristo risorto si presenta e si identifica. Solo Lui è diventato morto ed è il vivente in eterno. Non può essere un angelo, non può essere Dio Padre. È il Cristo morto e risorto che è apparso a Giovanni in quel modo splendido. Scrivi dunque, è molto importante quella particella dunque, è simile a quella con cui si conclude il Vangelo secondo Matteo. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andando dunque fate discepoli tutti i popoli. Dunque crea un rapporto di effetto rispetto alla causa che è la risurrezione di Cristo. Gli è stato dato ogni potere. Sono il vivente e ho in mano le chiavi. Dunque, tu scrivi quello che hai visto. È l'incarico all'uomo di chiesa, di scrivere alle chiese, di scrivere quello che lui ha visto. Quello che il Cristo risorto sta per dettargli. è la trasmissione della fede attraverso una testimonianza autentica, attraverso la mediazione personale che il pastore fa nella propria vita. Senza soluzione di continuità, il Cristo risorto, che ha cominciato a parlare a Giovanni, gli detta 7 messaggi, indirizzati a 7 chiese, a 7 comunità cristiane. Vengono elencate in modo molto preciso. Sono 7 città disposte a raggiera. Partendo da Efeso, si sale verso Smirne, si giunge a Pergamo e poi, seguendo la strada consolare, si torna indietro e percorrendo la via dell'entroterra si raggiungono le città di Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Sono città in cui esistevano comunità cristiane. Queste 7 lettere diventano un simbolo di messaggio universale. Il numero 7 nel linguaggio dell'Apocalisse indica la totalità. Esistevano altre chiese in quella zona che sicuramente avevano contatto con Giovanni. Non vengono elencate perché interessa il simbolo numerico della pienezza. Anche se c'è una realtà storica molto concreta legata, ad esempio, alla città di Efeso o alla città di Smirne, questi messaggi del Cristo risorto vanno al di là della contingente situazione di quelle chiese, per parlare a tutte le chiese. Quindi in quei 7 messaggi c'è una comunicazione del Cristo risorto alle nostre chiese, alle nostre diocesi, alle nostre parrocchie, alle nostre realtà umane, concrete, con quelle persone, con quelle situazioni, con quelle risorse e quelle difficoltà. Non si tratta di 7 lettere veramente mandate, ma è uno schema letterario che introduce la rivelazione dei misteri. Per comprendere bene questo procedimento, dobbiamo ricordare che l'Apocalisse è strutturata come una liturgia, proprio come una liturgia eucaristica. E torna perfettamente appropriata all'inizio di queste 7 lettere l'ammonizione che il Messale ci propone per introdurre la liturgia penitenziale. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Queste 7 lettere aiutano a riconoscere i nostri peccati, per poter celebrare i santi misteri. Al capitolo 4 Giovanni viene portato in cielo per vedere il senso della storia. Ma prima di questa salita rivelatoria, aiuta la sua comunità a fare un esame di coscienza, a rileggere la propria vita alla luce del Cristo risorto. Questi 7 messaggi sono ottimi strumenti di revisione di vita, pieni di elementi simbolici, ma preziosi per aiutare il nostro esame di coscienza, che può essere personale e comunitario, mai privato, sempre legato ad una dimensione di chiesa, quindi di responsabilità comunitaria. Leggiamo il primo messaggio alla chiesa di Efeso, che è un po' il prototipo. Lo schema si ripete 7 volte uguale, con tante piccole variazioni sul tema. È il Cristo risorto che detta il messaggio e dà a Giovanni l'incarico di scrivere all'angelo della comunità che è in Efeso. È un'espressione strana questa che apre tutte le 7 lettere. Non è indirizzato alla Chiesa, ma all'angelo della Chiesa. Non è facile l'interpretazione di questa espressione proprio perché è originale e non troviamo altri esempi che possano spiegarla meglio. È stata intesa come la figura di un angelo effettivo che rappresenti il patrono della Chiesa, un po' come i nostri santi patroni. Nella visione giudaica le nazioni sono rette da angeli, e allora si può immaginare che Giovanni pensi a ogni chiesa come retta da un celeste patrono. Non funziona, perché viene rimproverato e spesso accusato. Un'altra interpretazione di tipo ecclesiastico vede il vescovo della Chiesa come l'angelo di quella comunità. Difatti i riferimenti sono sempre al maschile e al singolare. È l'angelo della comunità di Efeso che viene rimproverato. Angelo vuol dire messaggero, quindi se noi traducessimo avremmo non un riferimento particolarmente mistico, ma l'indicazione del messaggero o del responsabile. Potremmo anche mettere termini non solo come vescovo, ma anche come parroco o responsabile della comunità. E tuttavia, in questo modo verrebbe personalizzato troppo il messaggio. La interpretazione che preferisco è quella che vede nell'angelo della comunità il nucleo del mistero ecclesiale, non tanto quello che è in apparenza, ma è il nucleo misterico della comunità ecclesiale. L'angelo della comunità è l'elemento essenziale, sta parlando al cuore della Chiesa. Cosa vuol dire? È un'espressione che per noi è più familiare, ma il cuore della Chiesa dov'è? All'anima della comunità, ciò che è essenziale, quello che può essere l'autentico ritratto di questa comunità. Quindi sostanzialmente è la comunità. Sempre si introduce il messaggio con una ripresa dei simboli della descrizione iniziale. Così dice colui che tiene le 7 stelle nella destra e cammina in mezzo ai 7 lucernieri d'oro. Il Cristo risorto è colui che tiene le 7 stelle nella destra. Le stelle sono gli angeli, sono le potenze dei cieli. 7 sono la totalità, come sono 7 le chiese, per dire la Chiesa cattolica universale. A noi interessa quella immagine importante. Il Cristo risorto è colui che tiene nella sua destra tutte le realtà e cammina in mezzo. I 7 lucernieri d'oro sono un'altra metafora per indicare la Chiesa. Preferisco tradurre lucernieri e non candelieri o candelabri, perché le candele le hanno inventate nel III secolo d.C. E quindi al tempo di Giovanni non c'erano candele, di conseguenza non c'erano candelieri, ma erano lumi a olio. Quindi i lucernieri sono come i lampadari, dei sostegni per le lampade, per le lucerne, dei supporti su cui vengono messe delle lucerne a olio, dalle forme più varie, ma sempre con olio e uno stoppino che viene acceso. Anche il candelabro del Tempio era così. Reggeva 7 lucerne a olio. È il simbolo della Chiesa, nella sua molteplicità. Pensate alla menorah di Israele, che ha un tronco centrale con 6 rami. È la schematizzazione liturgica dell'albero di mandorlo. Il primo che si sveglia in primavera, che nella tradizione biblica è l'albero della vita, è lo sveglio. E rappresenta la vita di Dio, che è luce, rappresenta il culto. Il Cristo risorto cammina in mezzo a questa realtà molteplice e unitaria. Il Cristo cammina in mezzo alle nostre chiese, non è seduto, cammina in mezzo, cammina nelle nostre attività, cammina nelle nostre liturgie e interviene attivamente per consolare e correggere. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua resistenza. Sempre il Cristo risorto inizia il discorso con un verbo di conoscenza. So chi sei, ti conosco bene. E questa conoscenza diventa esame di coscienza. La conoscenza che il Cristo ha di noi ci aiuta a conoscerci meglio. Ci mettiamo davanti a Lui per lasciarci illuminare. È quella luce che permette di vedere i lati oscuri del nostro carattere, del nostro modo di fare. Con una stanza in penombra tutto sembra pulito. Se si aprono le finestre, si lascia entrare il sole, la luce è impietosa e fa vedere quanta polvere c'è e quanto sporco è rimasto. Al buio sembra tutto bello, la luce fa vedere lo sporco. E così avviene con il Cristo, Egli è la luce che entra nella nostra coscienza. Se facciamo l'esame di coscienza confrontandoci con noi stessi o con gli altri, peggiori di noi, ci sembriamo santi. Se ci confrontiamo con Lui, lasciamo entrare la Sua luce e ci accorgiamo di quanti limiti ci sono ancora, di quanto sporco esiste nella nostra coscienza. Conosco le tue opere, conosco la tua fatica e la tua resistenza. È una caratteristica della Chiesa quella sopportazione, la capacità di resistere sotto pressione. So che non puoi tollerare i malvagi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli senza esserlo e hai capito che sono falsi. Conservi la capacità di resistere e hai sopportato a causa del mio nome senza stancarti. E la comunità cristiana al tempo di Giovanni attraversa difficoltà pesanti. Verso l'esterno hanno grossi problemi coi romani. L'imperatore Domiziano pretende di essere adorato come divinità e la zona di Efeso è entusiasta nell'accogliere il culto dell'imperatore. Hanno bisogno di favori e quindi leccano i piedi del potente. Hanno problemi con i greci, con la mentalità filosofica, col culto magico che è diffusissimo a Efeso. Il culto dell'Artemide Efesina è un mondo teosofico con tradizioni filosofiche, magiche, con iniziazioni ai misteri, e sono argomenti e tematiche in lotta forte con la predicazione cristiana. Hanno difficoltà con gli ebrei, che dopo la caduta di Gerusalemme hanno mandato via quelli che riconoscono Gesù come il Messia, li hanno scomunicati, li hanno maledetti, e quindi il gruppo cristiano si trova senza riconoscimento statale, senza appoggio di una realtà che invece prima garantiva, perché il mondo giudaico era riconosciuto, aveva uno stato giuridico nei confronti dell'impero romano. Ma le difficoltà peggiori il gruppo cristiano ce l'ha al proprio interno. La comunità cristiana nella zona di Efeso è divisa. Noi diremmo fra lassisti e conservatori. Ci sono quelli che teorizzano l'adattamento ai tempi. Giovanni li chiama Nicolaiti, non sappiamo perché. Forse c'è riferimento a una persona concreta che si chiamava Nicola, che doveva essere un leader di un movimento alternativo. I Nicolaiti teorizzano l'adattamento alla società. Tenete conto che in una società antica tutto è sacro. La città non era assolutamente laica e ogni attività, ogni mestiere aveva un rapporto con il sacro. Il panettiere, come il medico, i pescatori e gli ingegneri erano confraternite sacre, legate a vari culti delle diverse divinità. E essere iscritti all'albo professionale voleva dire appartenere al culto di quelle divinità e partecipare ai banchetti sacri nelle celebrazioni festive. I Nicolaiti teorizzano l'adattamento, dice si può fare tranquillamente, tanto gli dèi o gli idoli non esistono e quindi ci adattiamo alla società e facciamo quei riti, non ci crediamo ma li accettiamo per andare avanti. Giovanni invece è rigoroso e chiede una coerenza, chiede un distacco. Questo comporta delle perdite gravi. Qualcuno della comunità dice, ma io faccio il medico, se non partecipo al culto di Asclepio, mi mandano via dall'ordine dei medici, non posso più esercitare. E Giovanni dice, devi scegliere, o segui Cristo o segui Asclepio. Se rifiuti Asclepio e segui Cristo, rifiuti anche quei riti, e lo dici, e ti assumi le conseguenze. Ma ci rimetto! Certo che ci rimetti, e devi scegliere di rimetterci, devi scegliere anche di morire. E l'Apocalisse di Giovanni è un manifesto a favore del martirio, è un incoraggiamento alle comunità per affrontare quel bagno di sangue che comincerà di lì a poco. È un'esortazione alla resistenza coraggiosa e coerente. Noi non ci troviamo in situazioni del genere. Molti cristiani oggi, altrove nel mondo, sono in queste situazioni alla lettera. Noi no. Noi siamo perseguitati dall'indifferenza. La persecuzione in atto oggi contro di noi è ancora più subdola perché non si vede. L'indifferenza, la noncuranza è il nostro nemico. I nostri ragazzi non sono interessati. ci sopportano per un po', e appena hanno preso quel che volevano, se ne vanno, e non sono interessati. E anche gli adulti, nella grande maggioranza dei casi, non sono interessati alle nostre proposte. Dolorosamente dobbiamo ammettere che anche quelli che vengono in chiesa non sono interessati a qualcosa di più. Il 10% viene a messa, calcolando con molta generosità. Il 10% di quelli che vengono a messa partecipano a un incontro di spiritualità che proponete durante la settimana. Quindi c'è un 1% che risponde a qualcosa. E se quella proposta costasse lacrime e sangue, se si dovessero fare delle scelte sociali, interesserebbe ancora meno. E la comunità di Efeso viene elogiata perché ha saputo distinguere fra quelli che si dicono apostoli senza esserlo. Ed è importante riconoscere quelle false situazioni dove non c'è autentica adesione a Cristo. Tuttavia, ho qualcosa contro di te. Hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, pentiti e compi le prime opere. E questo è il suggerimento fondamentale che ci viene proposto e che vi suggerisco come esame di coscienza. In queste 7 lettere è riconoscibile uno schema di storia della salvezza. 7 tappe della vicenda biblica. E in questa prima lettera il riferimento è ad Adamo. Ricorda da dove sei caduto. Il rimprovero che il Cristo muove a quella comunità è di avere abbandonato il primo amore. È un'espressione originale e strana. Ten agapen, ten proten. Qual è il primo amore? Ecco, dobbiamo riempirlo noi con la nostra riflessione, con il nostro esame di coscienza, con la revisione della nostra vita. Qual è il nostro primo amore? L'amore primo. L'invito è: compi le prime opere. Anche qui c'è la stessa espressione, ta prota erga, le prime opere. Quali sono le prime opere? Non le esplicita. Compi le prime opere. E domandatelo. Qual è l'amore primo? Perché l'hai abbandonato? È vero che l'hai abbandonato? Da come sei partito ad adesso? È cambiato qualcosa? E qual è l'opera prima o le opere prime che ti sono richieste? Ricorda, pentiti, cioè convertiti. Qui c'è il verbo metanoeo. Cambia mentalità. Ricorda e cambia modo di pensare e compi le opere prime. Altrimenti vengo da te e rimuoverò il tuo lucerniere dal suo posto se non cambi mentalità. È una parola dura, è una parola di rimozione, di trasferimento, di allontanamento dal compito. È una parola profetica che annuncia anche la sparizione di una chiesa, non della chiesa. Tragicamente, delle chiese dell'Apocalisse ne è sopravvissuta una. c'è ancora un piccolo gruppo di cristiani a Smirne. Efeso non esiste più come città, è un parco archeologico. E quella chiesa così importante nella storia patristica è stata abbandonata come città, impaludata, e poi riscoperta dagli archeologi e oggi visitata dai turisti. Ma non esiste più la chiesa di Efeso. È morta, finita. La chiesa ha continuato a esistere, ma quella di Efeso no. A tuo favore, però, c'è che detesti la condotta dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Il Cristo risorto appoggia Giovanni. Anche il Cristo risorto detesta l'atteggiamento del compromesso, del lassismo morale, dell'adattamento alla mentalità del tempo. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore concederò di mangiare dell'albero della vita che sta nel giardino di Dio. E di nuovo il richiamo all'inizio della storia, il giardino di Dio con l'albero della vita. Ma per noi l'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore Gesù, è il frutto dell'albero della vita e l'Eucaristia, che a noi è dato. Il riferimento all'Eucaristia è importante in tutta l'Apocalisse, e il paradiso di Dio, e questo è uno dei tre unici casi in cui nel Nuovo Testamento c'è la parola paradiso, è la possibilità di mangiare l'albero della vita, ma la condizione è di essere vincitore. Vincitore in questa bella battaglia contro il male. Se hai orecchio, ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. È il Cristo risorto che parla, è lo Spirito del Cristo che si rivolge alle chiese e comunica quella rivelazione profonda che mette in moto le coscienze. Tocca la nostra Chiesa, la consola, la corregge e la incoraggia. Allora, entrando in questo testo, facendo meditazione, applicando a noi queste parole, chiediamo allo Spirito del Cristo risorto che ci dia orecchio per ascoltare, che ci dia cuore docile per accogliere, che ci dia la forza per essere vincitori nella nostra battaglia, e che ci faccia godere la possibilità che già ci è data di mangiare il frutto dell'albero della vita nel paradiso di Dio, che ci faccia godere le nostre liturgie come il cielo in terra, come la possibilità di essere già con il Signore risorto.